benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
La potenza tua risplenderà su Ciao, buongiorno, fratelli dolci, vi amiamo, Dio vi benedica, benvenuti oggi alla diretta.
Buongiorno,
un abbraccio forte e grande da ciascuno di noi, gloria a Dio. E oggi iniziamo con una storia raccontata da
Deborah.
Deborah! Tutti si aspettano qui, i figli, i piccoli, i bambini. No, è la mamma che racconta una storia.
Well, actually, I won't tell it. I'll read it because I'm
Ah,
not a big storyteller.
dice, non sono una grande raccontatrice di storie, però vi leggo una storia.
Yes, and it's from the 4th century.
È una storia del quarto secolo.
About a hero, a real hero
un eroe della fede.
of the faith. Amen. Telemachus was a 4th century monk who felt God calling him to Rome.
Telemaco era un monaco nel IV secolo e sentì la chiamata di Dio a Roma.
In obedience, he went there and arrived to find crowds surging through the streets and into the Colosseum.
Andò a Roma, ubbidendo, e ha trovato le strade piene, una folla che andava verso il Colosseo.
When the gladiators came in and saluted the emperor, it suddenly dawned on him that they were going to kill each other for sport.
E ha visto i gladiatori che sono entrati nel Colosseo, salutarono l'imperatore e improvvisamente il monaco si rese conto che questi avrebbero lottato e si sarebbero uccisi a vicenda solo per sport.
He left his seat, jumped over the rail, and ran towards the warriors, shouting, "In the name of Christ, stop!"
E lasciò il suo posto, saltò la ringhiera e corse verso i due gladiatori guerrieri, gridando: Nel nome di Cristo, fermatevi!
The crowd laughed along until they realized it wasn't part of the show.
La folla rideva perché non si rendeva conto che non faceva parte dello spettacolo.
A gladiator slapped him with his sword, sending Telemachus flying to the ground.
Uno dei gladiatori lo schiaffeggiò al monaco con la sua spada, facendolo volare a terra.
He got back up between the two fighters and again declared, "In the name of Jesus Christ, stop!"
Telemaco, il monaco, si rialzò tra i due gladiatori e di nuovo gridò: Nel nome di Cristo, fermatevi!
The crowd grew hostile and shouted at the gladiators to finish him off.
La folla divenne ostile e iniziò a urlare ai gladiatori di finirlo.
The same fighter ran him through with a sword, and Telemachus lay down in a pool of blood on the sand.
Lo stesso gladiatore lo trafisse con la spada e Telemaco era sdraiato in una pozza di sangue nel Colosseo.
His last feeble dying words were the same again. In the name of Christ, stop.
Le sue ultime parole, debole, morenti, furono di nuovo le stesse. Nel nome di Cristo, fermatevi.
Something strange then happened.
Poi accadde qualcosa di strano.
A hush came over the crowd.
Un silenzio calò sulla folla.
One man towards the back stood up and left, and then slowly everyone else did too.
Un uomo in fondo si alzò e se ne andò via. E poi lentamente tutti gli altri andarono via.
The year was AD 391, and that proved to be the last gladiatorial fight to the death in the Colosseum.
Era l'anno 391 d.C. e questo combattimento fu l'ultimo tra gladiatori, ultimo combattimento a morte nel Colosseo.
God bless him.
Dio lo benedica.
So, a little monk, Telemachus, he obeyed the Lord.
Un piccolo monaco, Telemaco, che ubbidiò al Signore
And he changed the course of history.
e cambiò il corso della storia.
How much more can we? I mean, we can do the same. If we are just willing and obedient,
Anche noi possiamo fare lo stesso se siamo disponibili, ubbidienti.
maybe we don't have to pay with life right now.
Forse non dobbiamo pagare con il prezzo della nostra vita, an non ancora?
But if we're just willing to obey,
Ma se siamo disponibili ad ubbidire,
then the Lord will show us step by step.
allora il Signore ci mostrerà passo a passo.
Now, today, what can you do today?
Vedi oggi, cosa puoi tu fare oggi?
Do you see sin around you?
Vedi peccato peccato intorno a te?
Do you just close your eyes?
Or chiudi gli occhi o fai qualcosa al riguardo?
There are many things we can do.
Ci sono tante cose che possiamo fare.
And even with the sin in our own life.
E anche riguardo al peccato nella nostra propria vita.
Do we just close our eyes?
Chiudiamo gli occhi.
Or do we stand up against
o resistiamo al peccato.
Against bad habits or whatever it is.
Resistiamo contro le abitudini brutte che abbiamo.
I mean, anything that we know is wrong, we should do something about.
Qualsiasi cosa che è sbagliata, dobbiamo fare qualcosa.
And that is a lesson I'm learning. I'm trying to learn.
Questa è una lezione che sto imparando, sto cercando di imparare.
So, it's not just a story above my head.
Non è solo una storia così.
But we need to, yes, be fighters for Christ.
Dobbiamo essere sì combattenti per Cristo.
And not just flee.
E non andare via, correre via.
And close our eyes.
E chiudere gli occhi.
Thank you, Lord. So help us to be soldiers. That's
aiutaci,
what we are called
Signore,
for.
Ad essere soldati di Cristo.
Amen.
Amen.
Thank you, Lord. Lord Jesus, we thank you for a new day, a new opportunity to be soldiers for you.
Signore, ti ringraziamo per questa nuova opportunità di essere soldati per te.
Help us to keep our eyes focused on you.
Aiutaci, Signore, a mantenere gli occhi fissati su di
te. Dedicated,
essere devoti.
And fight against sin.
Combattere contro il peccato.
Around us and in our own life.
Il peccato intorno a noi e il peccato nella nostra propria vita.
Not to spare anything.
E non compromettere.
Thank you, Lord Jesus. Thank you for your word now. And
ti ringraziamo per la tua parola.
Thank you that we can share it with one another.
Grazie che possiamo condividerla gli uni con gli altri.
And what you're doing in our lives.
Grazie per quello che fai nelle nostre vite.
And how your word is working in our lives.
Grazie che la tua parola funziona nelle nostre vite.
Thank you, Lord Jesus. Help us to be open and good, to be good soil that your seed can germinate.
Aiutaci, Signore, ad essere una terra fertile dove il tuo seme può germogliare.
Thank you, Lord. We love you, Lord. Bless our time together.
Benedici il tempo che passiamo insieme.
In Jesus' name.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Gloria a te, Gesù. Amen.
Alleluia, che bella questa storia.
È una storia vera.
Grazie, Deborah. Io non la conoscevo. Deborah, mia moglie, è una buona investigatrice. Credo che quel santo si... in italiano si dice Telemaco.
Telemaco.
Sì, bisogna spostare l'accento. Mm-hmm. Una cosa che mi ha colpito mentre tu parlavi, Deborah, è come nessuna morte, nessun santo che muore, che viene ucciso e che muore evangelizzando, nessuna parola che rimane senza che Dio la usi per la sua gloria. Angela, Isaia 55. Un santo che muore evangelizzando non ha sprecato niente, sia che sta parlando a pecore o capre, amici o nemici. Infatti, tu hai detto che è stato l'ultimo
combattimento nel Colosseo.
Tra gladiatori nel Colosseo.
Sì, l'ultimo a morte. Ci sono stati combattimenti, ma non per uccidere.
391?
Sì, 391.
391, quindi
dopo Cristo.
Quindi dopo Costantino ancora lottavano questi qua. Mm-hmm. Allora, ce l'hai Isaia 55, l'11 stavo pensando.
Sì, ce l'ho. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Isaia 55, verso 11.
Allora, nessun santo muore evangelizzando senza che il suo messaggio vada sprecato. E a volte, naturalmente, viene respinto, come Stefano evangelizzava e veniva ucciso mentre evangelizzava. Angela, Deuteronomio 32. Al verso 2.
Poiché io proclamerò il nome del Signore, magnificate il nostro Dio. No, quello è verso 3, scusa. Verso 3.
Sì, esatto.
Si spanda il mio insegnamento come la pioggia, stilli la mia parola come la rugiada, come la pioggerella sopra la verdura e come un acquazzone sopra l'erba. Deuteronomio 32, verso 2.
Così si espanda il mio insegnamento, dice il Signore, che nessuna parola di Dio vada sprecata. Anche Matteo 24, 35 sullo stesso soggetto.
Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Matteo 24, 35.
Allora, fratelli, proclamiamo la parola, diamola, evangelizziamola, passiamola, gridiamola sui tetti. Le nostre parole non è che valgono molto. Infatti, in Israele dicevano che Gesù parlava, le sue parole erano potenti, non come gli scribi e farisei. Cerchiamo che le nostre parole non siano come gli scribi e farisei che predicano per passare il cappello e raccogliere soldi. Cerchiamo che le nostre parole cambiano i cuori, convertono le anime, guariscono gli ammalati, cacciano i demoni, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Angela, ti ringrazio per il tempo.
Oh, grazie Gesù, è bellissimo. I fratelli scrivono che sono molto ispirati dalle storie di questi missionari, dei primi cristiani, ed è vero, sono testimonianze potenti.
Amen. Una testimonianza vale più di 100 prediche. Allora, Angelina, sì. Cosa abbiamo come primo passo nel programma di oggi?
Rispondiamo a un dolcissimo fratellino, un discepolo di Gesù di 9 anni.
Di 9 anni.
Si chiama Gabriele ed è figlio di Maria ed Angelo. È molto speciale lui. Ama il Signore e ha una domanda interessante. Dice, ciao fratelli. La mia domanda è, quando c'è stato il diluvio di Noè, Noè non poteva portare anche gli animali marini nell'arca, ma solo quelli che vivono sulla terra ferma. Allora, se gli animali marini non sono scesi dall'arca, come mai sono stati ritrovati anche fossili dei pesci nelle vette delle montagne? Allora, gli animali marini come mai esistono ancora? Con affetto, Gabriele, un bacio.
Va bene, allora, cercando di condensare la sua domanda, lui vuol sapere, logicamente, Noè non ha portato i pesci sull'arca, d'accordo? Erano marini, quindi nell'acqua. Però come mai, lui si chiede, a 9 anni, domanda legittima, come mai sono stati trovati dei fossili di pesci e conchiglie, eccetera, sulle vette delle montagne, delle più alte montagne.
È vero. Come mai?
Come mai?
Mistero.
Con affetto, Gabriele. Allora, io passerei il microfono ai nostri ragazzi qua. Allora, figlioli, volete rispondere?
Chi è il primo?
Chi sarà il primo a rispondere a Gabriele?
Well, I can be first.
Jasmine
dice io sarò la prima.
Well, the fossils actually show that there was a flood, because when the floods came, everything got moved everywhere.
I fossili marini dimostrano che c'è stato un diluvio, perché quando c'è stato il diluvio le acque erano dappertutto.
The flatlands, they were made into mud and they were pushed around into mountains.
Dice che le valli furono smosse dalle acque e sono state formate le montagne.
Because the waters pushed them into mountains.
Perché le acque le smuovevano.
Smuovevano in base alla volontà di Dio, come Dio le.
And with so much water, some fish did die, and that you can see with the fish everywhere, even on the highest mountains, the fossils.
E con tanta acqua.
Per questo si troviamo i pesci in cima alle montagne.
Sì, perché alcuni pesci sono morti.
Because without the flood, how can you explain the fish fossils up on the highest mountains?
Senza il diluvio, senza che le montagne fossero coperte dall'acqua, come si possono spiegare questi fossili?
Quindi le montagne, tu vuoi dire montagne che si sono formate, formandosi le montagne, automaticamente le acque si sono ritirate dalle montagne.
You mean the mountains were formed during the flood and then the waters receded?
It could be.
E può essere, dice Jasmine.
E quindi sono rimasti conchiglie, sono rimasti dei fossili di pesci che ritirandosi l'acqua, questi sono rimasti nello stesso posto, però senza acqua, che putte le montagne e sono morti così.
Yeah, that's what I think.
È quello che penso io, dice Jasmine. Vediamo okay, altri esperti son
d'accordo,
qui.
Sono d'accordo. Vedo che tu hai una buona memoria, è avvenuto tanto tempo fa.
It happened so long ago, you have a good memory.
Allora, che abbiamo adesso in...
E Paul.
Ecco, Paul che entra in carreggiata.
Cosa racconti, Paul?
So, the question, is an interesting one, a good one.
La domanda è interessante, buona domanda.
There are fossils, yes, found on the highest mountains, even Mount Everest.
Sì, ci sono fossili di pesci che si trovano anche sul Monte Everest.
And even in the middle of continents.
E anche nel mezzo dei continenti.
Which are really unexplainable, except that there had been a flood.
E questo non si spiega se non parliamo del diluvio. Non si può spiegare senza il diluvio.
Esatto. Because whether we say that the mountains were formed or even if the mountains were there before, we need to say how the marine fossils ended up at the top of the mountains.
Sia che le montagne si sono formate durante il diluvio o che già c'erano da prima, dobbiamo spiegare come mai sono arrivati questi pesci sulle montagne.
But if we read in Genesis, it says that the highest hills under the heavens were covered with water.
Però se leggiamo in Genesi la storia del diluvio dice che le più alte montagne che esistevano in quel tempo erano coperte dall'acqua.
Le montagne che c'erano prima.
Exactly. And Noah didn't have to take any fish on the ark or any marine animals.
Come dice anche Gabriele, Noè non ha dovuto portare animali marini sull'arca.
Because the flood came and it buried a lot of the marine wildlife, but a lot of it survived because it was in its natural habitat. It just water around.
Ed è normale che gli animali marini hanno sopravvissuto al diluvio perché erano nel loro habitat normale.
Habitat naturale.
Exactly. And that's why we also find the fossils spread, marine fossils spread all over the world.
È per questo che vediamo i fossili marini che sono sparsi in tutto il mondo.
Anche sulle montagne.
Exactly. So Noah did not have to take any of the marine animals on his ship because they would have survived.
Quindi Noè non ha dovuto portare sull'arca animali marini perché avrebbero sopravvissuto.
And we find fossils at the tops of the mountains because that the water covered the highest mountains.
E troviamo dei fossili marini sulle montagne più alte perché quelle montagne sono state coperte dall'acqua del diluvio.
So,
tu sei d'accordo?
Yeah, for sure. Now, of course, it's not certain when the mountains were formed.
E John dice, adesso non possiamo sapere con precisione quando sono state formate le montagne.
We don't know if there were mountains in those days or if they were just hills, we don't know.
Non sappiamo neanche se in quei giorni se c'erano delle montagne o solo hills, colline.
Colline.
Some people believe in the idea of Pangaea, which means that all the continents were together.
Alcune persone credono in una teoria che tutti i continenti erano insieme quei tempi, erano tutta la terra ferma era insieme.
I saw a map once that somebody put all the countries that were separated together and they fit together. Supposedly.
Esistono anche delle mappe che mostrano che tutta la terra asciutta, i continenti sono glued together.
Si sono uniti.
Exactly.
Erano uniti.
Like they took Australia.
Erano uniti.
Erano uniti, non si sono, erano.
Like they took Australia, Britain, all those countries and America, Europe, put them all together in certain places and they fit.
They fit good like a puzzle.
Exactly.
E si mettono insieme come un puzzle.
Now, so it could be that when the earth was split apart, that at that time the ground was forced together and it made mountains, maybe.
E può essere anche che nel tempo quando la terra fu divisa, cioè quando Dio ha deciso di dividere la terra ferma, la terra asciutta, e separarla con le acque, con gli oceani che abbiamo oggi, può essere che in quel tempo si sono formate le montagne.
And it would make sense to find fossils there, because if the land was pretty level, the water would cover everything, bring fossils everywhere, and if the mountains were formed, which means ground pushed together, the fossils would be put on the mountains.
Anche se le montagne sono state formate dopo il diluvio, e quando Dio ha deciso di separare la terra e mettere questo spazio tra i continenti, lui ha spinto la terra. How do you say push together?
Ha spinto le varie aree del pianeta.
Yes, e così sono formate le montagne.
E ha formato i continenti anche le montagne.
And some people say it was just a local flood, but that's impossible because it said it covered every peak. So if it covered every peak...
C'è chi dice, ma il diluvio è stato un diluvio locale lì, in quella zona.
But if it had, it says in the Bible it covered every peak.
Però la Bibbia dice che il diluvio ha coperto ogni cima di ogni montagna sulla terra.
That means the water went everywhere.
Vuol dire che l'acqua è andata dappertutto.
And since the water went everywhere, there would be fossils everywhere.
E se l'acqua è andata dappertutto, ci sono anche fossili marini dappertutto.
So that means that when, if there were fossils everywhere, that when the mountains were created, the fossils were on that spot of ground.
E se ci sono fossili marini dappertutto, dopo che l'acqua è andata via, è naturale che anche se non c'erano delle montagne, solo le valli, le montagne si sono formate dopo con la stessa terra che è stata messa insieme per alzare le montagne e i fossili sono anche sulle montagne.
And as for that, Noah he didn't need to bring any marine animals on the ark.
E certo che, come dice anche Gabriele, Noè non ha dovuto portare animali marini nell'arca.
Because most of them survived.
Perché la maggioranza hanno sopravvissuto al diluvio.
I mean, they lived in water, so.
Vivevano nell'acqua.
So
più
of course,
acqua, meglio per loro.
There was a lot of mud being pushed around. That's why a lot of them got fossilized.
How do you say mud? There was a lot of mud.
Fango.
Dice John, c'era anche tanto fango.
So some of the animals, marine animals, got covered.
Che è stato spinto dalle acque e messo tutto insieme quel fango, si è fossilizzato ed ecco che dentro quel fango pietrificato si trovano anche fossili marini.
So that's why he didn't need to bring them. Because most of them survived, that's why.
Ecco, questo dice John. Thank you.
God bless you. That's nice.
E tu, Giuseppe, cosa vuoi dire? Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io c'ho una scrittura qui che credo sia la risposta.
E quale?
È Genesi 10.
Genesi 10. Sì?
Ok, al 25.
A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita e il nome di suo fratello fu Yoktan. Genesi 10:25.
Che per me questa è la chiave.
Perché?
Per rispondere. Perché la parola...
Dove parla di fossili qui?
Perché, credo che indirettamente parla. Qui dice che il nome di un figlio di Eber, Eber da dove gli ebrei prendono nome, ok? Eber.
Ma questo è prima o dopo il diluvio?
Dopo, questo è Genesi 10, il diluvio è stato è finito Genesi 8.
Ah, ok.
E allora, questo nome, Peleg, è significativo perché la Bibbia dice il suo nome Peleg significa, dice, il nome dell'uno fu Peleg perché? Ti dà perché? Perché ai suoi giorni la terra fu spartita. Allora, il diluvio avviene in Genesi 7-8, capitolo 7-8 lì. Al capitolo 10 nasce Peleg. Uh-huh. Allora, succede che la parola Peleg, appunto come dice qui, significa divisione, perché la terra fu divisa, spartita in continenti, continenti per contenere il male.
Oh.
Ecco, allora... Succede che dopo il diluvio Dio vide che quando gli uomini si univano erano guai. Quindi il capitolo dopo fanno la torre di Babele e allora Dio scende a dividerli. Uh-huh. Dividerli linguisticamente e non si capirono più. Infatti stavano costruendo Babel e Babel, Babilonia, significa confusione, come un po' oggi nel mondo. Allora che è successo? Dopo il diluvio Dio divide la terra ai giorni di Peleg in continenti e quindi gli angeli hanno separato l'Africa dall'Europa, le Americhe dall'Europa e dall'Africa, l'Asia, prima tutte uniti e non c'erano gli oceani prima, non c'erano i mari grandi. Perché dice che Dio divise in Genesi capitolo 1 le acque di sopra dalle acque di sotto, quindi c'erano anche acque di sopra, cioè sarebbe la terra era avvolta in una specie di pallone acquatico che come filtrava il pianeta, per il pianeta venivano filtrati i raggi ultravioletti, i raggi del sole, che la medicina ci dice che quello che ci uccide è il sole che ci fa morire. Capito? Allora Dio mise questo pallone di acqua intorno al pianeta per filtrare la luce del sole, e la gente viveva, prima del diluvio vivevano 900 anni.
Wow.
Dopo il diluvio vivevano il 10%.
Wow.
Quindi 90 anni, 80 anni, mm-hmm. 70 anni di media. Vabbè, Abramo visse 175 anni, questo va bene, questo. Ci furono delle eccezioni, così, perché il mondo non era così contaminato come oggi, il cibo era buono, non si comprava avvelenato nei supermercati, non spruzzavano veleno sulle verdure come oggi, quindi il corpo era più forte. E allora Genesi 10 arriva a Peleg perché la terra fu divisa, Dio creò i continenti. E come li creò? Separò la terra in diversi continenti. Ci sono 5 continenti principali e 7 se prendiamo anche Polo Nord, Polo Sud, eccetera. Allora, dividendo la terra, cioè gli angeli dovettero spingere la terraferma un po' di qua, un po' di là, va bene, perché era caduta l'acqua di sopra era caduta e si... Era così tanta acqua che si formarono gli oceani. Uh-huh. Però è anche scientificamente, se tu tutta quest'acqua degli oceani, se tu li spargessi tutto il pianeta, non basta quest'acqua per coprire Monte Everest. Uh-huh. Non arriva, quant'è l'Everest? 8-9 chilometri,
sì, sì, sì.
E K2, non arriva l'acqua a coprire. Invece la Genesi dice l'acqua coprì la cima delle montagne.
Ma non c'era l'Everest in quel tempo?
Non c'era, evidentemente non c'era. Non c'erano monti come l'Everest e K2 e l'Himalaya, eccetera. Uh-huh. Non c'erano, perché l'acqua non basta per coprire questi monti altissimi. E allora cosa vuol dire questo? Allora vuol dire che nei giorni di Peleg, quando la terra fu divisa, in quel momento si formarono le montagne, cioè gli angeli spostarono la terra fangosa, eccetera, e divennero come dei cumuli che man mano si solidificava, diventavano così. Ora, le montagne di solito, per la maggior parte, sono formate da cosa? Da pietre.
Sì.
E allora com'è che si sono formate queste montagne di pietre? Bene, nella creazione di Dio esiste un processo naturale che si chiama petrificazione. Stamattina ho messo sulla radio delle foto lì, l'hai messo quella foto?
Sì.
Ecco, lì vedete la foto, leggimi il titolo della foto.
La foresta pietrificata in America, di Petrified Forest National Park.
Ecco, c'è un parco nazionale in America che si chiama The Petrified Forest, no?
Sì.
Petrified Forest, che vuol dire la foresta pietrificata. Cioè i turisti vanno lì, ci sono anche le foto, vedete, e trovano tronchi d'albero tagliati perfettamente, ma si vede che è un tronco, sono dei tronchi, è una foresta, sono dei tronchi, si vede che sono tronchi d'albero, però sono petrificati, sono pietre, va bene? Legno che diventa pietra a tutti gli effetti. Vedete che è successo? Dio divise il mondo e in alcune zone divennero cumuli di fango che si pietrificarono, mm-hmm. e divennero Monte Everest, K2, Monte Bianco, Monte Rosa, il Cervino, eccetera, eccetera. Ecco, questo è quello che è successo. Per esempio, tu vai in Valle Padana, e mi ricordo mio padre mi diceva, qui in Valle Padana, se tu scavi pochi metri, trovi la sabbia. La Valle Padana, sotto c'è la sabbia. Il che mio padre mi diceva quello, dice, infatti una volta qui c'era il mare, perché scavi pochi metri e trovi la sabbia. E quindi la Valle Padana prima era un mare, e così anche tante altre zone del mondo. Va bene. E allora, questa secondo me è la risposta, come mai ci sono pesci e conchiglie sul Monte Everest, hanno trovato conchiglie sul Monte Everest. Come mai? Perché prima quello lì non era un monte di pietra, ma era fango, era terra, fango, sparso come delle valli e così, no? E coperta di acqua. Durante il diluvio, dopo il diluvio, anche prima del diluvio ci potevano essere dei laghi lì, laghi o piccoli mari. va bene, che portavano la vita acquatica, pesci, conchiglie, che adesso hanno trovato queste creature acquatiche, hanno trovate fossilizzate in cima a Monte Everest. Mm-hmm. E credo che è stato per questo, quando Dio ha creato le montagne fatte di fango, che divennero pietrificate,
sì.
E allora i pesci, le conchiglie rimasero lì perché erano già lì.
Il fango stesso si solidifica,
sì,
si pietrifica.
Però il fango, Dio innalzò questo fango, lo innalzò fino a che uno diventasse Monte Everest, l'altro mm-hmm. diventasse K2, mm-hmm. pietrificato. Appunto come queste fotografie che vi faccio vedere, che sono la foresta pietrificata. Non so se quella è l'unica al mondo lì in America, magari ce ne saranno anche delle altre sicuramente. Va bene, Angelina?
Sì, infatti, come ha detto Paul, che senza il diluvio non si spiega come mai questi fossili marini sulle montagne, come sono arrivate.
Dimostra che l'evoluzione del signore egregio Mr. Darwin dimostra che è falsa. Perché?
Giusto.
Perché se conchiglie che ci fanno in cima alle montagne,
sì,
mostra che c'è stato un diluvio.
Giusto.
Non ha ragione Darwin, ha ragione Noè.
Amen.
Bene,
sì.
Io va bene?
Sì, sì.
A posto, sufficiente?
Sufficiente. Ecco, Gabriele, facci sapere, è chiaro?
Spero che ti abbiamo risposto.
Oh, Gabriele, se hai altre domande, invia, perché mi piace tanto le tue domande.
Qui di luminari intelligentissimi, qui da noi, non c'è nessuno. Qui semplicemente, capito, uno sa un po' di questo, un po' di quello, mettiamo tutto insieme e diventa Radio Blast. Grazie, figlioli. Ho bisogno di aiuto qua. Angelina, io ti darei il microfono.
Ciao Gabriele, un abbraccio anche ai tuoi genitori e alla tua dolce sorellina in arrivo.
Dio ti benedica, Gabrielino, ti vogliamo bene.
Amen.
Sei in gamba.
Alleluia.
Gloria a Dio, 9 anni, vado, predica già il Vangelo.
Amen.
Andiamo.
Sì, fratello Giuseppe, parliamo oggi un po' di Hamas Israele. È tanto tempo che non hai detto niente di cosa sta succedendo in quella parte del mondo, quindi oggi puoi spiegare un po'.
Lo tanto so che tempo non... cos'è? Pochi minuti, poche ore?
No, un paio di settimane, no, più di un paio di settimane. È che ultimamente non ci sono notizie da quella parte del mondo perché c'è stata la tregua da 2 mesi, grazie a Dio. There was ceasefire dal gennaio che c'è la tregua, però... Abbiamo sentito che hanno iniziato
che
di nuovo.
L'hanno già interrotta comunque.
L'hanno interrotta, hanno iniziato di nuovo con bombardamenti, di nuovo con vittime, quindi possiamo parlare di questo.
D'accordo.
Questo Adì. Messaggio, ho visto che hai messo un titolo al messaggio, si chiama "Le nostre ricchezze sono quello che Dio ci dà".
Quindi le ricchezze non sono impossessarsi dei territori islamici, territori ebrei, territori cristiani. Non sono quelle le ricchezze che il mondo brama. Quello che Dio ci dà è nostro, quello che non ce lo dà, niente.
Amen.
Per esempio, Dio ha dato a Israele la terra promessa, basta, quella lì. Israele si deve accontentare di quello. E quello che il Dio degli islamici gli dà loro, che si accontentino di quello. Un messaggio strano, vero? Ma adesso lo spieghiamo un pochino. Andiamo lì, Angelina.
Ho controllato stamattina per curiosità. Durante questi 2 mesi di tregua, 33 ostaggi israeliani sono tornati a casa in cambio a 1.800 prigionieri palestinesi che Israele ha liberato. Però Hamas ancora ha in cattività 59 ostaggi, dei quali Israele crede che 35 sono morti.
Terribile.
Sì.
Terribile combattere le guerre così, nascondendosi dietro ostaggi. Allora, guardi, vorrei abbinare qualche notizia, va bene, del giornale. Qui c'è uno della BBC. Mi leggi il titolo.
Israel strikes Lebanon after first rocket attack since ceasefire.
Ok. Poi, ecco, ci sono altri giornali. New York Times, legge anche quello.
Rockets fired from Lebanon prompts Israeli strikes.
Insomma, hanno già interrotto. Dice che Israele attacca il Libano dopo che Hamas ha sparato contro Israele dei missili. Ecco, Poi c'era un altro W, DW English, ecco il giornale DW.
Israeli minister threatens to annex parts of Gaza.
Hai capito? Il ministro israeliano minaccia che Israele si impossessa di territori di Gaza. Cioè voi ci avete rapito degli ostaggi, vi nascondete dietro agli ostaggi e noi ci impossessiamo delle vostre terre. E cosa deve fare israeliani? Cioè, poveracci israeliani, hanno le loro colpe, nessuno dice che sono immacolati, no. Va bene, in una guerra il torto di solito va da tutte e due le parti, però c'è una parte che ha rapito degli ostaggi e si nasconde dietro. Si fa ridare 1800 prigionieri islamici e loro gli ridanno 35 cadaveri, cos'è, quanti morti lì ha detto che erano?
Sono rimasti con 59 ostaggi, ma 35 sono morti, 24 sono vivi.
Cioè, così non si fa la guerra. Tu vai a rapisci donne, le violenti, poi vuoi 1800 prigionieri in cambio e ridai alcuni vivi, 35 morti. Così non si fa. Così Israele, la prova di Israele di fare cose. Adesso dice: se voi non ci ridate gli ostaggi, noi ci impossesseremo del territorio di Gaza. Cosa che fa tremare gli islamici. Hai capito? Perché sanno che Israele vuole territori, perché quella una volta era Israele. Quindi per gli israeliani, secondo la Bibbia, è Israele. E quindi adesso la situazione si sta facendo scabrosa. E cosa deve fare Israele? Cioè, uno rapisce degli ostaggi, attacca una banca, svaligia la banca e poi arriva la polizia e loro prendono gli impiegati della banca come ostaggi, scudi umani per scappare dalla banca. Qualunque polizia al mondo ha diritto di sparare e ucciderti. Va bene, quindi è così che stanno facendo questi qua. Infatti c'è una notizia di stamattina, va bene, che dice, vediamo un po'. Eccolo qui, è notizia dell'ANSA, tu non ce l'hai, vero Angela?
No, ce l'ho
io qua, non ho fatto in tempo a metterla sulla radio. Qui c'è un gruppo islamico che si chiama Fatah, che parla ad Hamas e dice: Hamas, devi cedere il potere per il bene dei palestinesi, per preservare la presenza dei palestinesi a Gaza dopo le minacce di Israele. Capito? Che Hamas, cioè loro vogliono solo morte e distruzione, però qui c'è Fatah che dice era il partito del presidente Abu Mazen, è il partito di Abu Mazen, quindi è un po' il rivale di Hamas, solo che Hamas è più terrorista, più morti, più questo, più radicale, e costringono i palestinesi a stare sottomessi, se no li uccidono. E allora qui insorge Fatah, sembra che ragiona un pochettino di più, e dice: abbandonate il potere a Gaza per salvare la presenza dei palestinesi a Gaza, se no Israele si prende tutto. Uh-huh. Israele gli ridanno gli ostaggi, 35 morti gliene stanno ridando. Cioè, per me questo è inaccettabile.
Quindi Fatah sta accettando che hanno perso la guerra? Si arrendono?
No, questo no. Anche loro vogliono, da bravi seguaci del Corano, vogliono combattere ad oltranza per tutta l'eternità, hanno giurato odio contro Israele. Ecco, allora guarda, vorrei parlare un pochettino di queste cose oggi. Mm-hmm. Che qui abbiamo Islam e Israele che si confrontano, ma non solo Israele, ma anche i cristiani, perché gli islamici non vanno molto per il sottile. Cioè loro odiano Israele innanzitutto e poi anche i cristiani. Va bene, perché loro vogliono entrare in Israele, perché Israele, loro credono loro, che Maometto è stato rapito in cielo da Gerusalemme. Quindi loro dicono: allora la vogliamo. E loro vogliono tutto praticamente. Cioè ovunque sono andati, un sacco di nazioni al mondo, sono entrati e hanno conquistato, hanno ucciso quelli che si opponevano e conquistato con la spada. Adesso Israele si oppone e loro con la spada dice: no, noi vi ammazziamo tutti, ci riprendiamo Israele. E come si fa a ragionare? Cioè, naturalmente, io da cristiano non farei le guerre che fa Israele, direi no, io predico il Vangelo, se volete Israele prendetevela e voi crollerete su di voi stessi, imploderete. Però Israele non ce l'ha il Vangelo, e loro hanno le leggi di Mosè, occhio per occhio. Quindi questa è la situazione. Allora, io ho qui una piccola storia, qui, Giudici capitolo 11. Vorrei cominciare con una storia.
Sì.
Vuoi andare lì, Angelina, Giudici 11?
Sì.
Ecco, vorrei leggere la storia di Jefte. 12 al 32, Angelina, leggi tu?
Sì. Poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Perché vieni contro di me per far guerra al mio paese?» Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: «Mi sono mosso perché, quando Israele salì dall'Egitto, si impadronì del mio paese, dall'Arnon fino allo Yabok e al Giordano. Rendimelo amichevolmente».
Io sto parlando di 3.000 anni fa, è un po' un parallelo di quello che succede oggi tra Israele e gli islamici, come era Jefte e gli Ammoniti, che erano vicini di Israele. E Jefte, la guida, il leader di Israele, diceva: «Perché viene a farmi la guerra a me, a noi israeliani?» E loro dicono: «Perché voi vi siete impadroniti del paese, dall'Arnon fino allo Yabok». Qui ho trovato una cartina geografica, qui una cartina che mostra il fiume Yabok e il fiume Arnon.
Sì, è un bel pezzo di territorio.
Che sarebbe a oriente del Giordano, sarebbe oggi come la Cisgiordania di oggi, sarebbe questa.
Mm-hmm.
Quindi gli Ammoniti dicevano: «Ridateci la Cisgiordania», un po' come oggi Israele vogliono che Israele abbandoni la Cisgiordania. Va bene, quindi quello dice, da una parte dice: «Perché Allah e il Corano lo dicono». E Israele risponde: «Sì, ma la mia Bibbia dice invece appartiene a noi». E quello è la radice, no? Allora andiamo avanti. 14.
Quindi gli Ammoniti hanno detto che quando Israele, sulla via dall'Egitto alla terra promessa, è passato dal loro paese,
ha conquistato
il paese.
Le cose non erano esattamente così, come appunto adesso Jefte spiega al re di Ammon. Cosa gli dice?
Jefte inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli...
Ok, verso 15.
Così dice Jefte: «Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese degli Ammoniti, ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Kades, inviò dei messaggeri al re di Edom per dirgli: ti prego, lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non ha consentì».
Ecco, qui sulla cartina, Edom sarebbe, vedi dove è scritto Moab?
Sì.
E quello è, Edom era lì.
Ok.
Era nella zona di Moab. 19?
19. Israele inviò dei messaggeri a Sicon.
Questo è Jefte che sta dando una lezione storica agli Ammoniti.
Israele poi inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Chesbon, e gli mandò a dire: «Ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro». Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente, si accampò a Jahaz e combatté contro Israele. Il Signore, il Dio di Israele, diede Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei, che abitavano quella regione.
Ecco, allora Israele non conquistò Ammon e Moab, perché questi sono i discendenti di Lot.
Ah.
E Dio gli disse a Israele: non cercate di prendere Ammon e Moab, perché quella zona, quei territori li ho dati a loro, a voi non vi darò niente di quello, non prendeteli.
Uh-huh.
E Israele ha rispettato la parola di Dio, non li hanno presi, volevano solo passare, però loro non gliel'hanno permesso.
Hanno fatto anche guerra.
Hanno fatto la guerra e loro hanno risposto alla guerra e si sono impossessati di una parte appunto tra il fiume Yabok, vedete nella cartina, e il fiume Arnon, che sarebbe a nord di Moab. E qui Moab arriva dopo 300 anni di questi avvenimenti, 300 anni dopo, e dice: abbiamo deciso che vogliamo questo indietro perché voi ce l'avete preso. E dice: noi non l'abbiamo preso, vi abbiamo lasciato i territori dove siete ancora, però dalla zona di Arnon a Yabok voi ci avete fatto guerra e noi abbiamo vinto, e ecco, quindi appartiene a noi per diritto di vincitori. Avanti.
Verso 22.
Quindi un po' quello che succede in Israele. Adesso piano piano voglio arrivare anche lì, a chi appartiene veramente Israele oggi.
Israele conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano. Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu prendere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere?
Possedere. Quindi qui dice: Israele conquistò il territorio di Amorei, verso 22, dall'Arnon fiume allo Yabok fiume e dal deserto al Giordano. Quindi lo conquistò perché loro gli fecero la guerra. Ecco, quindi li vedete nella cartina, Yabok e Arnon, quella zona lì. 23.
Sono al 24?
24.
Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Quindi dice, legge 24 completo.
Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ha fatto possedere?
L'idolo degli Ammoniti.
Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Okay, questa è un po' la chiave di quello che voglio parlare io oggi. Cioè Israele, Jefte, Israele dice agli Ammoniti: ma non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha dato, ti ha fatto possedere con le tue guerre che hai vinto? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Mi segui? Quindi adesso questi islamici vogliono tutto e tutto, ma il loro Dio, che prima era Chemosh e adesso si chiama Allah, non gliel'ha data Israele, perché hanno fatto un sacco di guerre contro Israele per prendersi le terre. E il loro Dio Allah non gliel'ha data, hanno perso ogni battaglia. È stato il Dio di Israele, Yahweh, che l'ha dato ad Israele. Quindi è logico che adesso Israele se lo merita e tutti i diritti. Parleremo ancora più avanti di questo. 28.
Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire.
Allora lo spirito del Signore venne su Jefte. 32.
Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra e il Signore glieli diede nelle mani.
Ecco, quindi non il Dio di Ammoniti, ma il Dio di Israele fece vincere la battaglia a Israele.
Egli li sconfisse da Aroer fino a Minit, devastando 20 città, e fino ad Abel Keramin. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Giudici 11, da verso 12 fino a 32.
Alleluia. Quindi fino a qui è chiaro, Angelina, se c'è domande, se no io vado avanti.
Interessante storia.
Hai capito
questo? La domanda è: come la applichi questo? Qual è il parallelo con quello che succede oggi?
È che oggi tutti vogliono diritti su tutto. Va bene? Tutti vogliono diritti su tutto. Però noi siamo cristiani, noi andiamo alla Bibbia. Noi vogliamo sapere non quello che dice Zelensky, l'America, la Russia, islamici e neanche Israele. Vogliamo sapere cosa dice la parola. La parola dice qua nella Bibbia che Jefte ha detto: il tuo Dio Chemosh ti ha dato quello che hai. Va bene. E allora anche il nostro Dio ci ha dato le nostre terre. Le abbiamo vinte in battaglia. Cosa vuoi? E lui dice: voglio combattere e riprendertele. Dopo 300 anni che le abbiamo, e le abbiamo non perché te le abbiamo rubate, ma perché ci hanno attaccato, ci hanno combattuto, hanno perso, e quindi noi ci abbiamo preso la terra che Dio ci ha dato. Quindi qui vediamo l'inizio di Israele. Qui ci sarebbe la risposta alla guerra tra islamici ed ebrei. Qui c'è la risposta.
In Giudici?
In Giudici c'è la risposta di come è il metro di misura di Dio.
Uh-huh.
Cioè se E se gli ammoniti hanno certe terre perché Chemosh, il loro idolo, gliele aveva date, e quanto più Israele si deve tenere le terre che il loro Dio, Yahweh, parentesi, il Dio vero, ha dato loro. Quindi oggi questi islamici che vogliono tutto e tutto, tutto, ovunque vanno, è loro, chi l'ha dato? Allah. E allora digli a Allah, ditegli ad Allah che quando i suoi islamici perdono una guerra, i territori li perdono. Infatti Al-Fatah, questo articolo che è uscito stamattina, guarda caso l'ho appena conferma, sta dicendo a Damas, se non scappate, se non ve la date a gambe, se non mollate l'osso sulla terra di Israele, se non rassegnate le dimissioni e ve ne andate, guardate che i palestinesi scompaiono, perché Israele sta dicendo che se non ridate gli ostaggi, loro si prenderanno la terra, invaderanno più territori. E Israele, secondo me, è anche in ritardo, perché questo è un modo di fare di Dio. Dio fa così. Cosa ha fatto in Egitto? Dice, tu hai buttato il coccodrillo ai miei bambini? Ah sì, guarda che io uccido i tuoi bambini. Egitto non ha ascoltato e Dio ha ucciso i loro primogeniti. Va bene? E Dio sta dicendo oggi a Bruxelles, ai Bidenian d'America, guardate se voi non smettete di andare a cercare di rubare le terre russe, perché i russi d'Ucraina non sono ucraini, sono russi. Dice, se voi non li lasciate in pace, io vi porto via l'Ucraina. E Putin gliel'ha anche detto, in questo caso io non sono putiniano, no, però ha ragione. Perché ha bombardato i russi per 8 anni e poi alla fine Putin ha invaso. Sì, ha invaso, ma per difendere quelli là. E allora, guarda, Dio, il vero Dio, aveva aiutato Israele e aveva dato a Israele le terre che spettavano a Israele in base alle promesse di Abramo. Israele, in base alle promesse di Abramo, appartiene ad Israele. Vai a Genesi 15, va che ti diamo la conferma biblica di quello che sto dicendo, così qualcuno mi dice che sto dando i numeri. 18 devi andare.
In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Genesi 15:18.
Dio ha promesso a Israele territori dall'Egitto alla Siria. Si è mai verificato questo, Angela?
Credo di sì. Credi durante il re Davide?
E tu credi bene, esatto. Solamente durante Davide, una generazione, forse mezza generazione.
Così poco?
Mezza generazione, forse una generazione che è andato anche fino al regno di Salomone, una generazione e mezza. Così poco. Per i peccati di Salomone e di Israele e la loro idolatria, Dio gliel'ha tolti. E per 2000 anni Israele è stata dispersa in tutto il mondo, senza territori, senza tempio, senza sacrifici quotidiani. E come si perdonavano, come chiedevano perdono per i loro peccati. E loro, ho conosciuto degli ebrei che bruciavano i soldi. Cioè sono sotterfugi, ma questo Dio non ha detto di fare. E allora, lo stesso che sta avvenendo alla Chiesa cristiana a partire dal IV secolo, il giorno di Costantino, quando fu legalizzata, in realtà fu assassinata. Va bene, che nel IV secolo la Chiesa cristiana perde il potere mondiale per via dei loro peccati, come era avvenuta ad Israele. Quindi Israele, per adorare gli idoli pagani di Canaan, persero Israele. E i cristiani, per adorare il Vangelo di prosperità di Laodicea, che non è cominciato adesso con i falsi profeti evangelici, ma è cominciata nella Bibbia precisamente nel primo secolo, vedere Apocalisse 3.1 e Apocalisse 3.14, lì comincia ciò che adesso gli evangelici chiamano il Vangelo di prosperità. Dio ci vuole ricchi! Ah, Dio vi vuole ubbidienti, forse ricchi.
Amen.
Dipende. Quindi, come vediamo, nella Chiesa mondiale, quasi tutta sprofondata nel materialismo, nella disubbidienza ai comandamenti del Vangelo, vediamo i cristiani intenti adorare idoli di Baal, che Baal vuol dire soldi, materialismo. Si chiamava Baal, oggi si chiama materialismo. Va bene? E che tradotto in religionese si dice Vangelo di prosperità. Soldi, 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 cantava la Lisa Minnelli. Spero che ho indovinato il cantante. C'era una cantante che cantava soldi, soldi, soldi. Allora, in Giudici 11, a 24, Jefte dice al re Ammon una verità particolarmente scottante nella situazione del conflitto Israelo-Hamas. Più che chiamare i palestinesi, io li chiamo Hamas, che ci sono molti palestinesi che sono tranquilli. Dice Jefte, Angelina 24.
Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi.
Ecco.
Giudici 11, 24.
Ci siamo?
Sì.
Allora, c'è la verità, virgolette, di Hamas. C'è quella di Israele. C'è quella dei cristiani, c'è quella dei politici, c'è quella di Bruxelles, c'è quella di Van der Leyen e Van der Leyen. E poi c'è la verità biblica che noi dobbiamo conoscere, perché nel nostro cuore noi dobbiamo sapere da che parte noi parteggiamo. Noi parteggiamo per la parola. E la parola dice: il tuo Dio Chemos ti ha fatto possedere quello che hai, sì, e anche noi possederemo quello che il nostro Dio ci ha dato, scacciando i nemici davanti a noi. Cioè, gli ammoniti non hanno posseduto le loro terre scacciando quelli che c'erano. Sì! E lo stesso, gli ebrei adesso hanno scacciato nelle loro guerre quelli che volevano uccidere, ripetutamente in guerre contro Israele, islamici volevano uccidere. Hanno vinto tutte le guerre. È logico che si tengano la terra. Non solo perché le Nazioni Unite gliel'hanno date, ma anche perché hanno fatto la guerra e hanno vinto. Quindi il principio di diritto non fa una piega. Sarebbe come se Netanyahu oggi dicesse: carissimi di Hamas, non possedete voi, non possedete quello che Chemosh, oggi si dice il Dio Allah, vi ha fatto possedere. Ossia tutte le terre delle nazioni intorno al mondo dove vi sono governi islamici, non avete scacciato i governi precedenti per instaurare un governo islamico, molti dei quali tramite la guerra, e così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore scaccia davanti a noi. Infatti oggi ci sono 50 nazioni al mondo, il cui governo è un governo dittatoriale islamico. E quelli che c'erano prima, combattuti, vinti, scacciati, sottomessi, decapitati. E quindi loro sentono dove è diritto di fare questo, perché il loro Dio gliel'ha dato Allah. E allora Israele, il suo Dio, quello vero, Yahweh, gli ha dato Israele, è logico, la terra, è logico che se la tengono, no? Guarda, io stavo sbirciando l'Enciclopedia Britannica che ci dice, ecco, aiutami Angela.
How many wars did Israel and Arab countries have fought?
Allora, quante guerre Israele e le nazioni arabe hanno combattuto? Continua l'enciclopedia.
Since that time, Israel has fought a number of conflicts with various Arab forces, most notably in 1948 and 49, 1956, 67, 73, 82, 2006, and from 2023 to the present.
Ecco, allora. La britannica, l'enciclopedia più famosa del mondo, dice che Israele ha combattuto numerosi conflitti con diversi eserciti arabi, le principali, una dal 48 al 49, subito alla fondazione. Poi un'altra guerra nel 56, poi 67, 73, 82, 2006, 2023, che è il presente. Va bene, quindi è in continuazione, una guerra, solo che se vincessero solamente una volta gli islamici, come hanno fatto in tutte le nazioni che hanno conquistato, chi non si sottomette e diventa islamico lo uccidono. Semplice. Maometto aveva una regola molto semplice. accetti l'Islam o ti taglio la testa. E gli tagliarono la testa. L'eccezione era i popoli, che le persone che accettavano di sottomettersi e pagare una tassa per la vita, cioè una tassa per, vuoi vivere? C'è una tassa specifica per vivere. Va bene. Cioè, nelle nazioni dove l'Islam è al potere, i cristiani sono considerati cittadini di serie B, gli ebrei cittadini di serie zero, va bene, e devono pagare una tassa per vivere. Questo è il sistema del Corano, dell'Islam. Allora, fin quando Israele vince, non solo può tenersi la terra, ma sopravvive. Perché Israele ha sempre vinto, ma non è che ha ammazzato tutti che non diventavano ebrei. Però gli islamici fanno così. Lo hanno fatto con gli armeni, la Turchia, nel 1915 ha massacrato, genocidio di 1,5 milioni di armeni. Erdogan dice, no, errore, dice, solamente 300-400 mila. Ah, scusi, quindi fino a 300-400 mila possiamo uccidere. Grazie, signor Erdogan. È così che si è, in un battibaleno l'Islam si è sparso nel mondo. Quindi Israele, in base alla britannica, qui si dice, ha combattuto almeno 6 guerre grosse contro gli arabi. Ora, siccome Hamas e soci hanno giurato che cacceranno Israele al mare, a sentire loro, possibilmente dicono anche fino ad Auschwitz bisogna cacciare gli ebrei, dicono loro. Quindi va da sé che quelli come Hamas non hanno mai vinto. Come sappiamo che non hanno mai vinto? Che ci sono ancora ebrei. Mm-hmm. Se Hamas vinceva non ce n'erano più di ebrei, solo cadaveri al cimitero di decapitati. Va bene, o pagare la tassa per la vita. Quindi, diciamo, Dio di Israele ha dato queste terre ad Israele. Il Dio di Hamas ha perso, come perse il Dio Chemosh degli Ammoniti, quindi è logico che Israele appartiene agli ebrei per tante ragioni, compreso aver vinto le battaglie che gli arabi hanno sempre iniziato. Quindi questo movimento mondiale comunista, socialista, marxista, che Israele tutti torti, gli arabi tutta la ragione, io non sono d'accordo. Israele ha i suoi torti, sono molti, compreso avere crocifisso Gesù, gli antenati, d'accordo. Però le profezie ci dicono che si pentiranno, Dio misericordioso.
Sì, e quello è un po' una cosa che per me non va. Cioè, ho capito che queste guerre per Israele sono una questione di sopravvivenza. Ma perché Dio darebbe tante vittorie a Israele? Oggi parlo in questi ultimi 100 anni. Perché Dio darebbe tante vittorie a Israele contro i musulmani se Israele è in disobbedienza a Dio? Israele non è oggi popolo di Dio. Già dal Vecchio Testamento hanno perso quella relazione con Dio. Dio ha detto mi separo da te, ti divorzio per via dei tuoi peccati.
Perché c'è il patto di Abramo, ci sono le promesse di Dio nel Vecchio Testamento che promette che Israele, se tu leggi uno dei più bei libri della Bibbia, uno dei più belli, il libro di Osea, che Dio gli dice va, sposati una prostituta e lasciala generare figli di prostituzione, e così fu. E poi la sua moglie è scappata, eccetera, è diventata schiava, e Dio gli dice, torna dalla tua moglie adultera, comprala. Osea parte, compra la moglie come una schiava, la compra col denaro, la porta a casa e gli dice, tu non ti prostituirai più, tu adesso mi sarai fedele. E questa è l'immagine di Gesù che perdona noi, adulteri. Adulteri nella carne, adulteri nello spirito, adulteri in tanti modi si può fare adulterio. Capito? Quindi Israele, Dio protegge Israele, l'aiuta miracolosamente a vincere le sue guerre nonostante non ha Cristo, non ha il Vangelo, c'è ancora solo Mosè, la legge del taglione, il Vecchio Testamento, la legge mosaica, perché, come nel libro di Osea, giungerà il tempo che Dio va da Israele e gli dice tu non ti prostituisci più, tu adesso io sarò il tuo unico marito e tu farai parte della mia chiesa pentendoti, accettando Cristo integrandoti nel corpo di Cristo. Primo Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio di Dio. Israele dovrà integrarsi dentro il corpo di Cristo. Questo avverrà in Zaccaria 12,10. Va bene? Lì si pente Israele. Dopo il rapimento, abbiamo studiato nel corso biblico.
E un'altra cosa. Tu stesso, per citare te, tu stesso hai detto tante volte che Israele è esageratamente crudele in questa guerra. Ha ucciso 48.000 vittime, mentre Hamas in quella festa rave in ottobre ha ucciso 1.200 israeliani. Quindi Israele ha esagerato.
Ma infatti io...
Perché Dio benedirebbe un tale atteggiamento?
Ma infatti io ho condannato Israele per quei 40.000 morti. E sì, di più, tu lo sai benissimo.
Lo so.
Capito? E andavo avanti come il vento a condannare Israele. Però che è successo dopo?
Ma niente.
No, è successo che Dio mi ha parlato.
Ah.
Mi ha detto okay. Alt. Dio mi ha detto alt. Ha detto Giuseppe, è giusto quello che dici, ma io amo Israele, io ho promesso di salvarla e la salverò. Salverò quella nazione. E allora mi sono fermato. Tu lo sai che tempo fa mi sono fermato.
Lo so.
Ecco, e tu rimasti sorpresa.
Ma è da tempo che non parli di Hamas Israele. È da tempo.
Tu sei rimasta sorpresa che io ho smesso di bombardare Israele, di condannare Israele, vero o no?
Ah, ma hanno sbagliato.
Sì, però gli islamici hanno sbagliato di più. Che quelli dove sono passati loro l'erba non cresce più. Dove sono gli ebrei della Tunisia, del Marocco, dell'Arabia Saudita? Dove sono gli ebrei? Tutti uccisi.
No, non ci sono.
Mica vuoi paragonare l'Islam col Vecchio Testamento, con la legge di Mosè, non c'è paragone.
Mentre in Israele gli islamici hanno anche un partito politico al Parlamento.
E invece in Arabia Saudita se entra con la croce ti arrestano. Croce
sì,
al collo
sì,
non
vero.
È permesso.
Quello è vero, sì.
Sono terrorizzati, spaventatissimi gli islamici. All'immagine di una piccola croce. Gesù non si è spaventato dalla croce, grazie a Dio, ha scalato il Calvario per abbracciarla. E allora il Signore mi ha detto che dovevo anche un colpo alla botte, ma uno anche al cerchio. Quindi sì, Israele, colpevole che non ha Gesù, colpevole che non segue il Vangelo, colpevole che non si è pentita che i suoi antenati hanno crocifisso Gesù. D'accordo. Ma ci sono le promesse di Dio, come il libro di Osea spiega, perché giunge il momento che Dio andrà dalla prostituta adultera Israele e gli dirà: tu non ti prostituirai più, tu sarai solo mia. E per onorare non la giustizia di Israele, che non ne ha, come non ne abbiamo noi, ma per onorare la propria parola. Ci siamo? Spiegato?
Sì, sì.
Del resto, guarda, voglio dire questo, in questo mondo senza Cristo, dove vige la legge darwinista della giungla, il più forte comanda, non vige la legge del diritto. È logico che il nostro Dio, Yahweh, deve saltuariamente intervenire per mettere i puntini sulle i e mostrare a volte, quando è necessario, anche delle vittorie militari. E attraverso questo mostrare chi è nel giusto. E militarmente il Signore ha sempre difeso la Israele dal 1948 in poi. Un anno dopo che sono nato io, è nato anche Israele. Gloria a Dio. Per esempio, la vittoria militare di Abramo. Genesi 14, Dio manda Abramo a combattere con la spada. E guarda, da liberare addirittura Sodoma. Per aiutare Sodoma. Leggi. Genesi 14. Guarda, l'imperatore Costantino nella famosa battaglia di Ponte Milvio, e di queste storie, contro c'era un imperatore usurpatore che si doveva chiamare Massenzio. E allora nel 312 d.C. Costantino vince questa guerra e i cristiani non sono più perseguitati. Va bene? Quindi Dio usa la battaglia di un imperatore romano, una guerra, per salvare i cristiani. Poi c'è, non so, per esempio nel 732 a Tours In Francia c'è la famosa battaglia di Carlo Martello. Charles Martel. A Tours, cosa fa? Fa una battaglia, blocca l'invasione araba dell'Europa. Conquistata la Spagna, adesso conquistavano la Francia, quindi l'Europa. Carlo Martello si erge come un paladino di Dio e blocca l'invasione islamica nella battaglia di Poitiers, o Tours anche chiamata. Cioè, certo che Dio è per la pace, ma a volte il diavolo non lo capisce questo linguaggio, non lo capisce mai infatti. E Dio deve intromettersi per ricordare al diavolo i suoi limiti. E questo avverrà, andrà avanti questa storia fino alla fine, quando Gesù interviene per fermare, anzi, mettere fine alle conquiste del diavolo anticristo nella quella fatidica battaglia che si chiama Armageddon. Vedere Apocalisse 19:11 è l'ultima battaglia. Alleluia. Insomma, è inutile che quelli come Hamas rivendichino diritti sulla terra di Israele, non l'avranno mai. Oh sì, per qualche giorno, quando è l'anticristo, io ho calcolato 4-5 giorni, ho calcolato meno di una settimana. Questo è il periodo che l'anticristo conquisterà Israele. Ho calcolato io. Se mi sbaglio, ma io credo che la conquista dell'anticristo di Israele è una cosa di meno di una settimana. L'abbiamo studiato insieme, ti ricordi?
Sì, sì, sì. Ecco. Dopo il rapimento, sì, durante l'ira di Dio.
Dopo il rapimento, durante, alla fine, mm-hmm. alla fine dell'ira di Dio.
Speriamo.
Ecco, e allora, quelli di Hamas, dicevo, vogliono la terra di Israele, ma hanno cercato il loro Dio Allah, dov'era che hanno perso ogni battaglia? Diceva Jefte, non possedete la terra che il vostro Dio Chemosh vi ha dato e noi possederemo le terre che il nostro Dio ci dà. Cosa volete adesso qui dopo 300 anni? Ma siccome gli ammoniti erano un po' duri di orecchio, noi combatteremo lo stesso il nostro Dio Chemosh, ci pensa lui. E così ci sono state botte per loro e anche per il loro Dio. E allora, ovviamente, Hamas c'ha il problema che Maometto nel Corano dice loro che devono combattere fino a che tutto il mondo appartiene a loro, campa cavallo. E poi aggiunge, Allah aggiunge, di uccidere gli infedeli che non pagano la tassa sulla vita, altrimenti di ucciderli dovunque. Leggi il Corano, Angelina, devi leggere, c'è una citazione lì, trovala per favore. Corano 2, 191, versetto 191. Cosa dice il Corano?
Sì. Uccideteli dovunque li incontrate e scacciateli.
Sto parlando di chi? Degli infedeli.
Corano 2, 191.
Va bene? Sto parlando degli ebrei, sto parlando di te e di me, noi siamo infedeli per loro, capito? Loro dicono uccidere i nemici, noi diciamo amateli.
Amen.
Vendetta, eterna vendetta, noi diciamo ama i tuoi nemici. Quindi per loro amare i nemici, perdonare, è una bestemmia. E allora devono ammazzarti. Quindi c'è poco da ragionare con i praticanti di questa religione come Hamas. Insomma, Israele non ha scelta. O si sottomette o combatte. E tra i due mali Dio sceglie il minore. E Israele ha più ragione. Che Israele c'ha degli islamici in Israele e li tollera. Ma gli islamici no. Loro o così o così. Insomma, la profezia ci dicono che combatteranno sino alla fine. E che al finale, dopo che Israele si è convertita a Cristo... Abbiamo detto prima Zaccaria 12:10, che sarebbe dopo il rapimento. Allora Gesù tornerà e Gesù combatterà per Israele e sconfiggerà l'anticristo che è appunto Armageddon. E ora voglio fare il punto, che da che mondo è mondo, in questo mondo malvagio senza Cristo, è tacitamente accettato che chi conquista, chi vince una guerra conquista, comanda e regna. Nessuno oggi accusa, per esempio, non so, l'impero romano che è passato, chi è che accusa l'impero romano? I romani, i nostri romani qui, che hanno usurpato le terre in Toscana, Lazio, in Umbria. Perché? Appartenevano agli Etruschi.
Ma tante terre hanno usurpato.
Capito? Appartenevano agli Etruschi. Hanno conquistato la Grecia. Appartenevano ai Greci. Niente. L'hanno conquistato. Ma tu, da che mondo è mondo questo avviene? Cioè neanche di accusare i maomettani di oggi che hanno rubato territori arabi che Maometto ha conquistato. I territori che Maometto ha conquistato le ha sottratti a qualcuno, quelli che vi abitavano. E allora che facciamo? Andiamo dagli islamici e dice: abbandonate queste terre che le avete rubate. E beh, è quello che stanno dicendo a Israele. A parte il fatto che Dio gli ha promesso questa terra, ma anche a livello politico. Cioè, se tu non ti sta bene che Israele deve fare la guerra, uccidere tutti, è quello che stanno cercando di fare. Hanno perso sempre, Dio non le ha mai benedette, dov'era il loro Allah? Quindi non è neanche in discussione che tutte le nazioni, prendiamo delle Americhe per esempio, cioè le nazioni americane di oggi, i territori che hanno, chi gliele ha date? Le hanno rubate ai Maya, agli Incas, agli indiani d'America. E allora non fu così. Che serve andare adesso da queste nazioni, in Messico, in Perù, rovistare nel passato per gli errori e per gli orrori? E allora, così come è inutile andare a rovistare le cose avvenute in passato, perché solo generano nuove guerre. È inutile per quelle di Hamas andare a rapire degli ostaggi per riprendersi la terra di Israele, che Israele ha rubato niente. È stato l'ONU che gli ha dato la terra a Israele. Sì, ma si sono allargati, è logico, perché se qua gli facevano la guerra, ogni guerra avanzavano gli ebrei. Ma questa è una legge militare. Quindi dopo che hanno provato molte volte a distruggere Israele, gli islamici, il loro Dio però non gli ha dato la vittoria, però il Dio di Israele lo ha aiutato a vincere sempre, e questo la dice lunga su chi è il vero Dio. Israele sono 9 milioni striminziti, i musulmani sono quasi 2 miliardi nel mondo.
Wow, grande differenza.
Nella prima guerra Israele contro gli arabi nel 1948, 5 nazioni, conoscete, no? Egitto, Iraq, Giordania, Libano e Siria attaccarono Israele il 14 maggio, dichiararono l'indipendenza di Israele grazie all'ONU. Il 15 attaccarono, a sorpresa. Israele era disarmato, pochissime armi. Inghilterra e l'America non li hanno aiutato. Va bene? E quindi Israele vince lo stesso. Come è successo questo? Il mondo fu scioccato. Islamici furono scioccati. Allah fu scioccato. Tutti furono scioccati. Solo Dio, il vero Dio, lo aveva potuto aiutare a Israele a vincere. E allora, guarda, da qualsiasi punto di vista guardiamo. Diritto di terra conquistata in guerra. Ogni volta che uno vince la guerra si prende la terra, se quello era la disputa. Quindi diritto di conquista in guerra, parte di Israele. Diritto divino nelle promesse di Dio ad Abramo, abbiamo letto Genesi 15, verso 18. La terra di Israele appartiene a Israele. Il diritto elargito dalle Nazioni Unite nel 1948 a Israele di esistere. Quindi Israele ha diritto di esistere. Il diritto in base alla profezia che dicono che la nazione di Israele sarebbe esistita nel tempo della fine. Zaccaria 12:2, Zaccaria 14:2, Apocalisse 11:8. Profezie che dicono che la nazione di Israele sarebbe tornata di nuovo. Quindi tutti i diritti puntano nella stessa direzione. Israele ha il diritto, sia umano che divino, che profetico, riguardante questo tempo della fine, per esistere. Islamici devono farsene una ragione. Loro non lo vogliono capire. E il Signore gli sta spiegando con le buone adesso, questi sono i cristiani che li evangelizzano, e quelli che non vogliono ascoltare gliele spiegherà con le cattive. E si chiama Armageddon. Allora, Israele viene accusato anche da me. Anche io l'ho accusato di usare la maniera forte.
Sì.
Ma anche gli islamici hanno conquistato un terzo di questo pianeta, con 50 nazioni dove sono nel controllo dittatoriale, dove spadroneggiano, mettono a morte chi vogliono per i motivi che desiderano loro e pretendono il silenzio, pretendono i loro diritti e il rispetto. E Israele niente? E allora Israele c'ha solo un ritaglio di terra, grande come un francobollo sulla cartina geografica. Israele, sai quanto è grande? Più o meno come la Sicilia, la Svizzera. Più o meno, poca roba, di poca differenza. Ma grandi sono le benedizioni di Dio per quando Israele si pentirà e tornerà all'ovile del vero pastore che si chiama, come si chiama? Gesù Cristo.
Gesù, amen.
Guarda, Salmo 147, guarda, voglio andare a qualche scrittura, me lo trovi? 2 e 3, per favore, c'ho qui. Ho notato alcune scritture, ho pregato Gesù, dammi della scrittura. Allora, me le leggi?
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raccoglie i dispersi di Israele. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Salmi 147, versi 2 e 3.
Deuteronomio, Angela, 30. Ecco, sta raccogliendo i dispersi di Israele, qui diceva il profeta. 1 al 10, Angelina.
Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te.
Quindi maledizione se disubbidisce, benedizione se ubbidisce. Diteglielo ai falsi profeti del Vangelo della Supergrazia. Benedizione e maledizione dall'inizio dipende da se rigettiamo i comandamenti di Dio, noi cristiani. Se noi cristiani li rigettiamo i comandamenti del Vangelo, non siamo sotto benedizione. Avanti, Angela.
E tu le ricorderai nel tuo cuore, dovunque il Signore il tuo Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni.
E non solo le nazioni che fanno la guerra e vincono Israele la sospinto. È Dio che dice, Dio ti avrà sospinto in mezzo alle nazioni, come punizione. 2.
E ti convertirai al Signore tuo Dio e ubbidirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, secondo tutto ciò che oggi io ti comando.
Cosa farà il Signore?
Il Signore il tuo Dio farà ritornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore il tuo Dio ti avrà disperso.
Capito? Il Signore avrà pietà, e questo risponde alla tua domanda, come mai adesso io sono diventato a difendere Israele. Ci sono queste promesse, perché alla fine Israele, guarda caso, si pente. Va bene, Zaccaria 12:10 si pente, e allora questa promessa verrà adempita. Il Signore, il tuo Dio, farà tornare i tuoi dalla schiavitù, avrà pietà di te, ti raccoglierà di nuovo fra tutti i popoli, fra i quali il Signore tuo Dio ti avrà disperso. 4.
Quando anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là il Signore il tuo Dio ti raccoglierà e di là ti prenderà. Il Signore il tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i tuoi padri avevano posseduto e tu lo possederai. Ed egli ti farà del bene e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. Il Signore il tuo Dio circonderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e così tu viva. Il Signore il tuo Dio farà cadere tutte queste maledizioni sui tuoi nemici e su tutti quelli che ti avranno odiato e perseguitato.
Appunto, quelli che hanno fatto guerra a Israele non sono stati benedetti, hanno perso ogni guerra. Adesso, per esempio, gli islamici del Pakistan, che tanto odiano gli ebrei e li odiano, il Pakistan si è spaccato. Da tutte le apparenze sembra che vogliono una guerra civile. Quindi non è che se gli ebrei e i cristiani non ci fossero, o come Allah e i musulmani, che felicità niente affatto, si odiano tra di loro, ma anche i cristiani hanno fatto delle guerre, però insomma, dopo un po' hanno capito, ma questi qua continuano a odiarsi tra di loro, perché? Perché Allah non è Dio, è un'invenzione di Maometto. Avanti.
Tu ritornerai e ubbidirai alla voce del Signore, metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà tutta l'opera delle tue mani, il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra. Poiché il Signore si compiacerà di nuovo nel farti del bene, come si compiacque nel farlo ai tuoi padri, perché ubbidirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi precetti scritti in questo libro della legge.
Quindi ubbidire è la chiave per gli ebrei, per i cristiani, per i falsi profeti evangelici, per i cattolici, per questo Papa. Ubbidienza alla parola, non alla infallibilità del Papa, non alle dottrine sbilindrate, sgangherate, religiose che non hanno niente a che fare con le scritture, ma alle scritture scritte, nome di Gesù Cristo.
Perché ritornerai al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Deuteronomio 30, versi da 1 a 10.
In conclusione, amici islamici, venite al Salvatore Gesù. Lui non è il Salvatore solamente dei cristiani, ma di tutti, anche di voi islamici. E di voi ebrei, e buddisti, e atei, e politici, e buoni, e cattivi, e ricchi, e poveri. Il Signore non vuole che nessuno muoia, ma che tutti si salvino. E la via, la porta della verità, e il Salvatore è solo uno. Giovanni 14, 6. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre, sono per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Giovanni 6, 47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me, che sia cristiano o mezzo cuore, che sia un ebreo, che sia un islamico, che sia un ateo, chiunque crede in me con tutto il cuore ha la vita eterna. Giovanni 6, 47. Atti 4, 12, Angelina.
Sì. In nessun altro è la salvezza.
Non vi è sotto il cielo.
Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4, 12.
Di chi sta parlando?
Gesù
di
Cristo.
Gesù Cristo.
Amen.
Non il Geova, del testimone di Geova, che è un falso Geova. Non di Allah. Non del Dio, dell'infallibile Papa o dei falsi profeti evangelici. Sta parlando di Gesù Cristo, quello del Vangelo, della Bibbia, quello che possiamo avere un'esperienza diretta senza passare attraverso santi e santarelline, santarelloni e santoni. Diretto, salvezza diretta, si chiama Gesù Cristo, mio Dio, il tuo Dio, se lo ricevi. E allora, cari amici musulmani, ebrei, cristiani nominali, cosa aspettiamo? Matteo 11, 28, Angelina, dagli anche questa.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi.
E io vi darò
riposo.
Riposo. Venite
Matteo,
a me.
Matteo 11, 28.
Non al Dio cattolico, protestante o Allah. Venite a me, io. Ci sono diversi tipi di Gesù. C'è il Gesù di questa religione cristiana, di quell'altra religione cristiana, e la maggioranza sono falsi questi Gesù. Quanti Gesù ci sono? Possibile che c'è un Gesù cattolico e uno protestante? Ma possibile. È come la Madonna nera, la Madonna di qua, la Madonna di là. Ognuno si è fatto il suo idolo a suo gusto e piacimento. Venite nell'ovile e troverete cibo di vita eterna. Perché le sole ricchezze materiali o spirituali saranno in eterno solo quelle che Dio ci dà. Alleluia.
Gloria a Dio.
Ti benediciamo, Signore. Angelina?
Sì.
Posso fermarmi?
Va bene, sì. Andiamo al prossimo. Condividiamo alcune testimonianze?
Sì, ma io devo prendere anche il fiato un pochino.
E le leggo io. Tu prendi il fiato.
Sì, perché sono un po' sfiatato.
È da più di un mese che stiamo pregando per Lina, la madre di Alejandra. Sai Alejandra e Davide che sono venuti di persona qui in Sud America? E Lina, la mamma, era in ospedale da tanto tempo con problemi ai polmoni, poi grazie a Dio è stata guarita, poi problemi al cuore, e erano preoccupati tanto. Però grazie a Dio Lina è tornata a casa e Alejandra scrive: «Carissimi fratellini, una bellissima notizia! La mia mamma è tornata finalmente a casa! Gloria a Dio, grazie Signore nostro Gesù, ti amiamo immensamente!» Appena la mamma è tornata a casa, si è inginocchiata nella scala e piangendo ha ringraziato il Signore e noi tutti, insieme a lei, anche la piccola Emmy. La mia mamma è tornata a casa ma più forte di prima, sia fisicamente ma soprattutto spiritualmente. Grazie fratelli per tutte le vostre preghiere, grazie. Dio vi benedica grandemente. Amen.
Grazie, grazie Signore. Ti benediciamo Gesù.
Siamo contenti per la dolce mamma.
Abbiamo Giuseppe e Francesca, una testimonianza.
Sì. Cari fratelli, sono Giuseppe, come state? Vi scrivo perché volevo raccontarvi cosa mi è appena successo. Voglio dire una parentesi. Questo messaggio Giuseppe l'ha inviato la domenica scorsa, proprio subito dopo la diretta. E durante la domenica scorsa abbiamo parlato su come resistere e vincere maledizioni, come assicurarci che non ci arrivano o come resistere e vincerle e annullare le maledizioni. E Giuseppe dice: «È qualche settimana che ho delle brutte discussioni con mia madre. È una persona cattiva che mi odia perché sono diventato cristiano. Lei fa anche le carte e mi fa paura. E da quando ci ho litigato, io e la mia compagna Francesca ci sentiamo sempre male, quindi credo che lei mi lancia delle maledizioni. Allora mi sono inginocchiato e ho pregato Gesù di aiutarmi e farmi capire come combattere questa cosa. E poi Gesù mi ha mandato voi con la vostra diretta che parla di come liberarsi dalle maledizioni. Sono rimasto davvero scioccato e la mia fede è cresciuta e sono molto felice. Vi saluto, un abbraccio Giuseppe». Alleluia, grazie Gesù. Il Signore ti ha risposto.
Gloria a Dio.
Preghiamo che tu possa resistere, essere forte e specialmente preghiamo per la conversione di tua mamma.
Grazie Signore che sempre rispondi in un modo o nell'altro, Signore. Non ci abbandoni mai.
Amen.
Gloria a te, Gesù. Signore.
Ascoltiamo anche un messaggio in audio e da parte di Lina, che ci invia un messaggio che le ha ricevuto da parte del Signore e poi anche una preghiera.
Ciao a tutti, fratelli e sorelle. Pace e benedizioni vi siano moltiplicate nel nome di Gesù. Amen. Ieri il Signore in preghiera mi ha dato un piccolo messaggio per tutti noi. Gesù dice: «Io sono venuto per voi. Ho dato me stesso in sacrificio per tutti coloro che come voi si convertiranno. Al mio ritorno ci sarà una grande festa in cielo». Luca 15, 7. «Così vi dico, ci sarà più gioia nel cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione». Come si convertiranno se nessuno gli dà la mia parola e gli dice quanto io li amo? Spetta a voi, miei cari, evangelizzateli, adesso è il vostro turno. I miei primi discepoli hanno iniziato questa grande opera, hanno sofferto molte afflizioni, ma sono andati avanti fino alla loro morte, sono stati fedeli. A volte hanno vacillato, come capita anche a molti di voi. Vi dico, Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Non lasciatevi scoraggiare dalle afflizioni. Venite a me, pregate e io vi indicherò la via da seguire. Vi guiderò alle pecore. Vedrete quanta gioia riempirà anche i vostri cuori per ogni pecora che si converte. Matteo 5,12. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Io sarò con voi, non mi abbandonerò, vi proteggerò e vi benedirò in tutte le vostre vie. Vi amo tanto. Romani 12,11. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Romani 8,31. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Fine messaggio. Adesso voglio condividere, fratelli e sorelle, con voi una piccola preghiera. Signore, sii per noi la nostra guida. Per noi sei una grande benedizione. Plasmaci, riempici con il tuo spirito. Donaci la forza per compiere il ministero che ci hai affidato. Perdonaci le nostre mancanze, Signore. Noi senza di te non siamo niente, è con te che siamo tutto, perché tu, oh Signore, ci completi. Riversa su tutti i miei fratelli e le mie sorelle tante benedizioni da non avere dove riporla. Nel tuo nome, Signore Gesù, amen. Grazie Gesù. Un'altra cosa, un altro messaggio volevo darvi, fratelli e sorelle. In Malachia 3,10 il Signore dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non mi aprirò le cataratte del cielo e non mi riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sarà più dove riporla. Fratelli e sorelle, noi ci cibiamo di cibo spirituale giorno dopo giorno, grazie a fratello Giuseppe, la sua famiglia e tutta la sua comunità, che lavorano continuamente per dare a noi tanto cibo, che io per prima mi impegnerò di mandare ogni mese un'offerta di quello che posso, perché non lavoro. Ma quando riceverò la mia pensione mi impegnerò a mandare la decima, e così facendo ognuno di noi fa sì che questa comunità abbia il necessario non solo di portare avanti il ministero affidatogli dal Signore, ma aiutano anche i poveri, danno offerte, portano cibo a chi ne ha bisogno. Questa offerta, oppure decima, va al Signore e il Signore vi ricompenserà in grandissime benedizioni, perché il Signore mantiene sempre le sue promesse, mantiene sempre i suoi figli pieni di benedizioni e di amore. Vi abbraccio, fratelli e sorelle, da vostra sorella Lina.
Grazie Lina, grazie per il tuo bellissimo messaggio. E voglio dire che Lina manda spesso messaggi così ispiranti, dove ci racconta le sue evangelizzazioni, alcune di successo, altre no, perché le pecore le sapete com'è, alcune ricevono, altri no, però lei sempre racconta quello che ha nel cuore, chiede preghiera, chiede domande come migliorare, ed è così bello. Dio ti benedica Lina, sei una gioia ed è bello avere nella chiesa sorelle come te, ti abbracciamo forte.
Cosa pensi di questa preghiera di questa sorella?
Credo che è dal suo cuore.
Lina si chiama, Dio la benedica. Ci ha messo il cuore?
Sì, sì.
Non ti preoccupare di niente, Lina, il Signore ti ama.
Amen.
Così come sei.
Amen.
Alleluia.
Amen. Voglio dire ai fratelli che nel prossimo programma, che sarà mercoledì alle 8 di sera, Condivideremo la testimonianza di evangelizzazione nella prigione qui nella zona, perché siamo andati alcuni giorni fa e fatto un incontro. Questa volta un po' diverso, perché la stessa prigione dove andiamo regolarmente, questa volta è stato diverso perché abbiamo chiesto di organizzare un incontro solo con le persone che vogliono partecipare volontariamente, cioè non mettere insieme tutte le persone che sono 200 incarcerate, le donne, lì in la prigione di massima sicurezza. Abbiamo detto: chiedete a voi chi vuole partecipare, venire e essere presente. Vi faremo sapere com'è andato, vi metteremo anche la registrazione dell'incontro, che lo abbiamo fatto di nuovo con traduzione da italiano in spagnolo, quindi potete anche voi essere partecipi in questo. E voglio aggiungere una cosa: quando eravamo nel parco pochi giorni fa, ho incontrato anche nel parco un ex detenuto, un ragazzo giovane che si chiamava Nicolas, e ci ha raccontato che aveva un dolore nel cuore perché ha detto: ho fatto crimini seri, ho già pagato, la giustizia umana è stata già pagata, ho fatto tutto quello che mi hanno chiesto, però ho nel cuore un peso, mi condanno ancora per quello che ho fatto e non riesco ad andare oltre, a superare questo. E i ragazzi erano Paul con John, erano presenti.
Spirito di condanna, vero?
Sì, gli abbiamo parlato della libertà in
Cristo.
Perché
poi viene il diavolo, sai, mica ti... non lascia andare i suoi prigionieri, ci vuole Gesù.
No. È un uomo sposato con un bambino di 10 mesi, quindi è un padre di famiglia che la famiglia ha bisogno di lui sano, forte spiritualmente.
Il diavolo cerca sempre di far cadere le persone in depressione in un modo o nell'altro, perché dalla depressione vengono anche ogni tipo di malattie, di oppressioni demoniache. Gesù invece ci porta la libertà, il perdono.
Sì, sì, sì. Ed è stato molto importante dargli il messaggio della libertà di Cristo, perché lui ha detto che si è pentito con tutto il cuore, ha chiesto perdono anche a Dio, credeva in Gesù, ma aveva il messaggio religioso di Gesù, cioè non sapeva che lui può essere libero in Cristo, non capiva esattamente perché Gesù è morto sulla croce per me. Quindi quando i ragazzi gli hanno spiegato, per lui è stata una illuminazione.
Per pagare per i peccati che hai confessato, che adesso non ce li hai più,
ecco,
è morto in croce.
Quello lo ha capito, che non deve più soffrire e pagare, ha già pagato.
Perché hanno chiesto al Papa e ha detto: non lo so perché è morto in croce. Ma allora vai a fare il contadino, no? Vai a zappare, cosa fai lì ad ombrare il sole?
Giusto. Giusto, ed è stato bello pregare con lui per ricevere Gesù, ricevere la libertà dello Spirito, perdonare se stesso, una cosa grande che spesso non riusciamo a perdonare noi stessi e viviamo in una miseria spirituale, una autocondannazione, quando Gesù già ci ha perdonato. Ed è questo che mi ha impressionato quando abbiamo evangelizzato quel giorno. Abbiamo incontrato tante persone, ma lui era una persona che aveva bisogno del messaggio. Gloria a Dio.
Gloria al Signore.
Allora andiamo alla richiesta di preghiera.
Andiamo a pregare. Allora Angelina, ti leggo i nomi, tu mi spieghi la situazione, poi prego, poi preghiamo per tutti quanti. Ci siamo?
Sì, sì.
Andiamo.
Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e ti porterò in alto. Se il tuo spirito mi cercherà, vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà, il mio sguardo su di te si poserà. Aprirò il cielo e scenderà la pioggia sul tuo viso, splenderà la luce, io sarò davanti al tuo cammino. Chi è il tuo
Signore, veniamo a te, Gesù, con questi fratellini che chiedono preghiera, Signore, chiedono le guarigioni e liberazioni che tu hai già mandato, Signore, aiutali a credere adesso, aiutali a aprire il cuore, aiutali a credere che tu hai già inviato e che loro hanno già ricevuto, se solo aprono il cuore completamente, Signore, senza dubbi. Preghiamo per Katia.
È da 5 anni che soffre di dolori alla schiena, ha già fatto 3 operazioni.
Luigi.
Guarigione alla vescica.
Benedetto.
Blocco intestinale.
Nunzia.
Dermatite utopica.
Antonella.
Cancro al 4° stadio.
Gaetano.
Guarigione dalla tosse.
Giovanni.
Guarigione ai denti.
Angela, mamma di Giovanni.
Demenza vascolare.
Daniele.
Mal di testa e cervicale, nausea.
Luigi.
Dolore alla schiena.
Carmelo.
Tumore alla testa.
Loredana.
Guarigione alla pelle.
Grazia.
Tumore allo stomaco.
Silvana.
Silvana ha detto che appena evangelizza una persona ha attacchi in tutto il corpo. Schiena, crampi, intestino.
Angelo.
Per risolvere i problemi con un terreno che vuole vendere ma è intestato a un altro nome, non al suo, un po' di problemi burocratici, perché lui vuole trasferirsi in Paraguay. E anche per l'evangelizzazione nelle chiese battiste e al teatro municipale.
La famiglia di Naomi.
Per conversione e guarigione.
Antonio.
Che tutti gli ostacoli familiari vengano rimossi per il spostamento.
Il marito di Maria Romina.
Per conversione.
Elisa ha perso la mamma.
Elisa ha perso la mamma e sta male.
Mimma.
Per risolvere i problemi familiari e trovare un posto dove vivere.
Giovanni.
Giovanni per conversione.
Romina.
Per la forza del Signore.
Lorena e famiglia.
Per il trasferimento in un altro paese e per la protezione del Signore contro gli attacchi del nemico.
Poi anche Alba Marina, Domenico e famiglia, Gioele, Chiara e famiglia, Massimiliano e Barbara, Paolo, Edoardo, Rosaria, Cristian, Pina, suo marito, Maria Vittoria.
E anche per Santina e Claudia e per Francesca.
Signore, ti chiedo guarigione per fratelli, ci sono fratelli che hanno dolore alla schiena, hanno bisogno di guarigione alla vescica. Signore, sgrido il diavolo, ogni dolore, tutti i fratelli che stanno a dolori, vi sgrido dolori di Satana, ve ne andate all'inferno adesso.
Amen.
Blocco intestinale e anche mal di testa, cervicale, nausea, preghiamo contro tutti questi mali, la tosse, mal di denti. Fratello c'ha un forte mal di schiena, un altro c'ha un tumore alla testa, è stato operato, ma è ricomparso. Ti sgrido Satana, tu, il tuo incarico Satana è di scomparire, tu e i tuoi tumori davanti al nome di Gesù Cristo, vattene Satana. aiuto che sia fratelli a mettersi forti contro il diavolo. Vattene, Satana, io sono guarito. Signore, prego contro i tumori allo stomaco. Anche ci sono attacchi sul corpo, la schiena, crampi all'intestino. E poi c'è una sorella qui che quando evangelizza il diavolo la combatte. Vattene, Satana, ti leghiamo, incateniamo nel nome di Gesù Cristo. Queste persone quando vanno a evangelizzare sono libere e sei tu che sei legato, tu che sei incatenato. Gloria a Dio. Signore, c'è la famiglia che prega per conversione, guarigione fisica, Signore. E anche sono preghiere, Signore, per eliminare ostacoli familiari, per lo spostamento. E c'è una sorella che prega per suo marito, che possa incontrare Gesù. Una sorella ha perso la mamma, sta molto male. Rinforzati, sorella, sii forte. Gesù è la tua forza. Non fare un idolo della mamma, devi solo amarla, non idolatrarla. Signore, un fratello prega per la conversione. Nel nome di Gesù Cristo, aiutalo in questa conversione. La forza del Signore. Trasferimento in un altro paese. Signore, benedici questi fratelli che fanno queste richieste. Signore, che siano tutte per la tua gloria. E allora tu risponderai. Fratelli, vi benedico. Siate guariti nel nome di Gesù Cristo. Per la sua gloria siate guariti. Per poterlo servire, per poter portare la sua parola dappertutto, senza vergognarvi, senza la vergogna del diavolo. Gesù non si vergognò di salire sulla croce per noi. Neanche noi dobbiamo vergognarci. Avanti! Sono loro, i figli del diavolo, che devono vergognarsi. Per noi è una gloria nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, vi dichiaro guariti, vi dichiaro benedetti, figli di Dio, che avete un posto in cielo. Perché? Perché credete. Chi crede in me, detto Gesù, ha la vita eterna. Lasciate perdere le religioni sono come segatura, lasciatela perdere. Occhi su Gesù Cristo. Lui ci salva, non le religioni. Le religioni possono anche salvare se stessi. Occhi su Cristo, non sulle cretinate, le fandonie e le bugie delle religioni. Mischiano la verità con la bugia e le pecore sono confuse. Amen. Siate guariti, fratelli. E Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo, Signore, benedici questo corpo, Gesù, che adesso spezziamo, Signore, come tu hai spezzato il tuo corpo in croce, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Ecco, prendete tutti, passatelo, tutti insieme, prendiamo il corpo adesso, per favore, tutti insieme.
Se il tuo cuore mi ubbidirà, vedrai, ti benedirò e ti porterò in alto. Se il tuo spirito mi cercherà, vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà, il mio sguardo su di te si poserà. Aprirò il cielo e scenderà la pioggia sul tuo viso, splenderà la luce. Io
Gesù prese il calice e disse: questo è il mio sangue, il nuovo patto. Non siete più sotto la legge dell'occhio per occhio, ma siete sotto una legge migliore, la legge del cielo, la legge mia. Non più occhio per occhio, ma amore per amore, gioia per gioia, perdono per perdono. Siete sotto la legge della mia salvezza. Grazie Gesù, grazie Signore. Innalziamo il vino che adesso è il suo sangue nello spirito. Nel nome di Gesù Cristo, fratelli, innalziamo il calice col sangue. Alleluia. Prendiamo tutti. Grazie Signore, grazie che tu sei così buono, ci perdoni sempre Signore, dobbiamo solo pentirci Signore. Qual è solo il biglietto che dobbiamo pagare? Pentirsi. Pentirsi sul serio, con opere, in Cristo. E allora tutto è nostro, il regno di Dio, le benedizioni in cielo, Gesù che ci accogli tra le tue braccia. Grazie Signore, sei speciale, alleluia, unico, tu così grande, 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 sei diventato piccolo, piccolo, un bambino in una stalla, con una dolcissima, meravigliosa madre. Grazie Signore, che tu hai creato Maria così dolce, grazie Gesù, grazie Signore, ti benediciamo Gesù. Alleluia. Ti porterò in alto se il tuo spirito mi cercherà. Vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà. Il mio sguardo su di te si poserà. Aprirò il cielo e scenderà. Signore, fa che questa comunione ci ispiri ad avere comunione con te. Signore, il pane e il vino non basta, ci vuole anche lo Spirito Santo, che possiamo camminare insieme a te, amare i fratelli insieme a te, amare il Padre insieme a te. Gloria al tuo nome Gesù, come sei meraviglioso. Grazie Signore che possiamo esserti vicino in cielo. Grazie Signore. Più importante delle corone, delle benedizioni, delle cose che ci aspettano, i regali che ci aspettano in cielo, noi vogliamo comunione con te.
Amen.
Non vogliamo Vangelo di prosperità in cielo.
Amen.
Un'automobile celeste, un computer celeste, no, non vogliamo. Vogliamo essere tuoi amici. Ha detto Giovanni 15, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici.
Amen.
Sappiamo che nelle altre religioni i seguaci si ritengono schiavi di Allah, schiavi del loro Dio. E invece tu hai detto in Giovanni 15, vi chiamo amici. Signore, questo è così meraviglioso che neanche possiamo capirlo bene cosa significa che Dio viene qua a dirci, dopo che l'abbiamo crocifisso, io voglio essere vostro amico. Signore, è troppo. E scoppia il cuore, Signore, a pensare a questo amore. Questo sì che è amore. Amore puro, amore eterno, amore di Gesù. Dio vi benedica, fratelli, e io devo andare. Vi lascio in buone mani, nelle mani di Dio, di Gesù, dello Spirito e anche di Angela.
Di Angela, no, di Gesù. È meglio Gesù, sempre Gesù. È Lui che vi ama tanto, tanto, più di tutti. Vi abbracciamo, cari fratelli.
Alleluia.
Vi inviamo tutti tanto amore, abbracci, preghiere. Siete sempre con noi, siete sempre qui nei nostri cuori. Vi amiamo tanto. Dio vi benedica.
Salutiamo Deborah.
Amen. Vi amiamo. Un grande abbraccio.
Alleluia. Ciao, amen. Fratelli, vi amiamo tanto. Ci risentiremo mercoledì sera, ora italiana.
Amen.
Ma se siamo tutti quanti in contatto con Gesù, ci sentiamo quando vogliamo.
Amen.
Siamo in contatto con Gesù.
Amen. Giusto.
Va bene, andiamo sul serio, Angela.
Ciao, fratelli.
Alleluia.
Vedrai, ti benedirò e ti porterò in alto se il tuo spirito mi cercherà. Vedrai, ti benedirò e ti parlerò per sempre. La presenza mia ti coprirà, il mio sguardo su di te si poserà. Aprirò il cielo e scenderà la pioggia sul tuo viso, splenderà la luce, io sarò davanti al tuo cammino. Ieri, oggi e in eterno. Se il tuo orecchio mi ascolterà, vedrai, ti benedirò e ti porterò lontano. Se il tuo occhio mi rincorrerà, vedrai, ti benedirò e ti condurrò per mano, la parola mia ti guiderà, il mio spirito in te dimorerà. Aprirò il cielo e scenderà la pioggia su. Stay.